Eccoci qua, cari amici di Primo, buon pomeriggio, ci siamo in questo mercoledì 25 novembre, sono le 15.09, siamo in diretta dalla nostra postazione, il sottoscritto è Mattia Ferri, in regia.
Luca Pettinari, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ciao cari amici di Primo, e con noi torna con piacere in postazione il direttore generale della Confcommercio di Pesaro Urbino, Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Ciao Amerigo, buon pomeriggio,
ciao,
e bentornato.
Ciao. Buongiorno.
Come sempre con Varotti parleremo di diverse cose e chiaramente racconteremo le attività della Confcommercio Marche Nord. E intanto Amerigo, partiamo però da questo: visto che ci avviciniamo alle festività, avete pubblicato da pochissimi giorni un'iniziativa dal titolo "Per lo shopping natalizio non fare acquisti online, scegli con il cuore e aiuta i negozi a te più vicini", insomma. Ecco, quindi insomma, questo è il consiglio che dà la Confcommercio. Come funziona questa iniziativa?
Beh, noi pensiamo che sempre, ma in maniera particolare in questo periodo, viste le difficoltà del commercio legate alla pandemia e con l'approssimarsi anche delle festività natalizie, pensiamo che sia un dovere dei cittadini, dei consumatori, di rivolgersi per i propri acquisti. Ripeto, noi lo pensiamo che valga per sempre, ma in maniera particolare in questo momento, di rivolgersi per gli acquisti al negozio di fiducia, al negozio sotto casa, o come li chiamano, i negozi di vicinato. Anche perché notiamo che negli ultimi anni c'è una fortissima espansione a livello mondiale, ma anche a livello nazionale, del commercio online. Commercio online che è per la maggior parte realizzato da parte di grandi player dell'e-commerce, penso ad Amazon, realtà che non pagano le tasse come le paga il piccolo negoziante, pagano molto meno, anzi hanno, come molti di questi grandi colossi, hanno portato la propria sede fiscale nei paradisi fiscali, in Irlanda o in altri luoghi dove possono pagare pochissimo, quindi fregano il consumatore italiano, perché è vero che pagano di meno l'acquisto di un prodotto, però è anche vero che in realtà allo Stato italiano, quindi alla nostra comunità, ai nostri comuni, alle nostre scuole, ai nostri asili, ai nostri ospedali, all'Italia, mancano quelle risorse che invece vengono garantite dal piccolo commerciante. Allora l'idea è non comprare su Amazon, compra dal negozio sotto casa, che è un'idea che peraltro non è nostra solo. In questi giorni sapete che anche in Francia è partita dalla Francia proprio questa iniziativa di non pagare, di non fare acquisti su Amazon. In Francia addirittura hanno deciso di posticipare il Black Friday, posticiparlo di 15 giorni mi pare, proprio per evitare che anche questa americanata che è Black Friday vada poi a vantaggio ancora ulteriore
dei soliti.
Quindi noi sosteniamo questa idea con tanti messaggi social, con tanti messaggi sul web. Oggi poi uscirà a livello nazionale proprio la campagna pubblicitaria di Confcommercio e compra sotto casa, che da domani sarà già diffusa anche tramite la nostra associazione in tutti i canali che potremo raggiungere, insomma, perché l'invito è veramente a tutti, ma in maniera particolare mi permetto ai giovani, perché è vero che l'aumento delle vendite su Amazon interessa un po' tutte le categorie, tutti i cittadini, ma è anche vero che soprattutto i giovani hanno, anche naturalmente per le capacità informatiche da smanettoni, di acquistare sull'e-commerce, e quindi l'invito a tutti, in particolare ai giovani, di comprare nei negozi sotto casa.
Passo la parola a Luca, nel frattempo saluto anche Agnese Truffelli che ci sta seguendo, la vice direttrice di Confcommercio Marche Nord. Luca.
Ironia della sorte, il Black Friday tra l'altro è proprio questa settimana in realtà, e visto questo appello, quanto prevedete, diciamo, situazione Covid, ma anche diciamo quella che è una tendenza del del mercato, ad andare più verso i grandi colossi, verso l'e-commerce, quindi diciamo a una perdita per il mercato, chiamiamolo tra virgolette piccolo, comunque del piccolo negozio sotto casa. Qual è la previsione per questo autunno-inverno?
Ma negli ultimi anni l'aumento dei consumi si è determinato solamente nella grande distribuzione e nell'e-commerce, in questi grandi player dell'e-commerce come Amazon, come eBay, eccetera. E quindi immaginiamo che anche in questa occasione, purtroppo, nonostante gli appelli di tanti, anche di uomini della cultura, la stampa, insomma, purtroppo continuerà questa espansione delle vendite online, e questo veramente è un dramma per le nostre comunità, perché non è tanto la difesa corporativa del piccolo commerciante o anche del medio commerciante, insomma, è la morte delle nostre comunità, è la morte dei nostri borghi, dei nostri centri storici, è la morte anche dei negozi di quartiere, perché poi la grande distribuzione fisica e la grande distribuzione sul web distruggono la rete commerciale esistente, svuotano le città, impoveriscono il nostro territorio. Rischiamo di trasformare le nostre belle città, i nostri bei paesi, che sono una caratteristica fondamentale dell'identità italiana e della cultura italiana, in dei luoghi senza vita. Proprio oggi, ieri per la verità, ieri e oggi sui quotidiani locali, a Fano, un aumento dei furti nei negozi nelle ore dopo la chiusura delle 18, diciamo, dei ristoranti e dei bar, quando poi magari anche c'è meno gente in giro, un aumento dei furti che noi come Confcommercio, con Barbara Marcolini, Marco Arzini, avevamo già denunciato con un incontro al prefetto fatto una decina di giorni fa. Adesso ho visto che oggi anche altre associazioni hanno ripreso questa nostra preoccupazione. Rischiamo cioè che, chiudendo i negozi, come i bar e i ristoranti, svuotiamo anche le nostre città e quindi le rendiamo meno sicure. Allora l'impegno a sostenere il piccolo commercio nelle città e nei borghi è un impegno per salvare la nostra identità. L'Italia è l'identità italiana, è la cultura e la bellezza, e la cultura e la bellezza sono anche queste città vive, piene di storia, piene di negozi, che è la realtà nostra, perché se andiamo negli Stati Uniti, perché il fenomeno dell'e-commerce è sviluppato prevalentemente negli Stati Uniti e poi adesso in Cina, perché sono grandi estensioni territoriali dove non sempre hai la fortuna di avere, come nei nostri paesi c'era una volta, dove c'era tutto, trovavi tutto. In queste nazioni magari il primo negozio ce l'hanno a 20 km, che ne so, e quindi si è sviluppato il fenomeno dell'e-commerce. Quindi siamo molto preoccupati, anche perché qualche giorno fa è uscita un'indagine della Banca d'Italia, Marche, riferita alla situazione economica delle Marche. E il dato preoccupante, che è sintomatico dei periodi di crisi come questo, è l'aumento dei depositi bancari. Cioè la gente non spende perché ha paura, perché c'è insicurezza, perché il momento è questo, la gente non spende, aumentano i depositi bancari così come anche i depositi postali, e quando spende vediamo la crisi del consumo al dettaglio, l'aumento delle vendite nella grande distribuzione e l'aumento esponenziale delle vendite sull'online. E questo è veramente drammatico, non solo per l'economia, ma ripeto, per l'identità del nostro paese.
Lo ricordiamo con noi il direttore della Confcommercio Peso Urbino, Amerigo Barotti, e nel frattempo segnalo anche un saluto da parte di Franz Valentini, che dice: grande Amerigo Barotti dal Music Store di Pesaro, e aggiunge anche: nel settore strumenti musicali un negozio su tre chiude.
Questo è un dramma per chi ama la musica, per chi non si collega con queste diavolerie sempre dell'online, insomma, no? Del sentire la musica
su dei file.
Non facciamo nomi per non fare pubblicità. Chi ancora ama comprare una chitarra, oppure comprare un LP, un vinile, oppure anche un CD, perché poi io ho fatto il conto a casa mia che, non avendo più posto, sono costretto a comprare i CD perché non ho più posto per il vinile, perché il vinile comunque occupa uno spazio importante. È un trend assolutamente negativo, preoccupante. Speriamo che il governo, quando avrà la possibilità di farlo, individui delle forme di aiuto per mantenere in piedi, come hanno fatto per le librerie, che hanno fatto un fondo per le librerie, quindi per aiutare le librerie a rimanere in piedi, che ci sia anche un fondo, un aiuto per i negozi di musica, i negozi di dischi, perché anche questi fanno parte della nostra cultura.
Arriva un altro commento di un nostro seguace, grande follower, Andrea May, che sì, salutiamo, perché dice: ciao a tutti, buon lavoro. Aggiunge Andrea: un appello ai piccoli negozi, installate il pagamento con bancomat e carte di credito. Si vede che qualche negozio in Merigo ancora non è, sì, non è strutturato.
Andrea, che saluto, ha ovviamente ragione. Noi sosteniamo che la moneta elettronica sia un vantaggio anche per l'operatore, anche per evitare i furti, però c'è un problema che noi come Confcommercio abbiamo sollevato tante volte nei confronti delle istituzioni nazionali, che è il costo delle transazioni. Fino a quando il costo delle transazioni, no, in Italia non sarà paragonabile a quello di molti altri paesi europei, purtroppo sarà difficile. Cioè, io vedo, capita ogni tanto di vedere magari qualche ragazzo che va a fare la spesa, parlo di ragazzi perché ho visto che mi è capitato, insomma, di vedere soprattutto i giovani che vanno a fare un acquisto magari anche di pochi euro, cioè, con il bancomat. Fanno bene, per carità. Se vai in America, io mi ricordo quando viaggiavo spesso negli Stati Uniti, ti guardano male se paghi in contanti, viene il contrario, perché si chiedono: questo chi, come fa a avere i soldi contanti? Perché ormai è diffuso l'uso della carta di credito, o addirittura adesso in Cina con i trasferimenti col telefonino, i pagamenti, no? Però in questi paesi ci sono dei costi delle transazioni, delle commissioni bassissimi. In Italia, purtroppo, su chi spende 7 euro e quindi il guadagno del negoziante, mettiamo che sia di 1 euro, se lo mangia ancora di più nelle commissioni. E quindi ha ragione Andrea, noi lo spingiamo, tant'è che come Confcommercio abbiamo anche diverse convenzioni fatte con gestori delle carte di pagamento, oltre che convenzioni bancarie, ma anche con gestori di POS e di sistemi di pagamento, che non ti obbligano ad avere il conto corrente, puoi avere il conto corrente presso qualsiasi banca, e che hanno, ci praticano delle commissioni molto basse rispetto alle commissioni che pratica normalmente la banca. Perché se non arriviamo a questo, la diffusione dei sistemi elettronici di pagamento non avverrà.
Oggi è proprio la giornata delle domande, le fanno loro. Io avevo le domande, ma
le domande le fanno loro. Va benissimo.
Ma va benissimo così. Vai Luca, dilla te.
Ah, Giacomo Rossi, tra l'altro neoconsigliere regionale, è stato ospite anche qui da noi poco meno di un mese fa, scrive: ciao Amerigo, dovremmo incentivare vetrine online anche per i nostri negozi, in modo tale che possano sopravvivere, tra parentesi, ed allargare il loro mercato.
Allora, intanto saluto Giacomo e gli ricordo che è un amico, intanto con gli auguri, buon lavoro, consigliere regionale importante per tutta la provincia e particolarmente per l'entroterra. Intanto sto rispondendo anch'io. Gli ricordo che ha un appuntamento in Confcommercio quando vuole, gliel'ho già detto nei giorni scorsi sui social, per parlare di questioni inerenti allo sviluppo del territorio, dell'entroterra.
Questo è un uso privato del nostro spazio.
E del turismo. Certo, ma lui fa le domande. Sì. Noi abbiamo lanciato, purtroppo senza successo, circa 2 anni fa, l'iniziativa del marketplace di Confcommercio, cioè l'idea di fare un portale, una piattaforma per l'e-commerce di Confcommercio da mettere a disposizione del piccolo negoziante, ma anche del ristorante, anche del barista, eccetera. Uno strumento che agevolava la vendita anche per i negozianti, i quali avrebbero potuto aggiungere al negozio fisico il negozio virtuale. Abbiamo tanti associati che lo stanno già facendo, che magari hanno il negozio di scarpe, in più hanno anche una vetrina online che gli va molto meglio che il negozio, peraltro, in alcuni casi. Quindi abbiamo lanciato questa idea, abbiamo fatto un progetto, avevamo anche quantificato i costi, l'investimento per noi sarebbe stato il primo anno anche importante, e quindi però si trattava di capire quanti negozianti potevano aderire a questo progetto. Abbiamo fatto una comunicazione col CRM, insomma, alle imprese. Per la verità abbiamo avuto pochissime adesioni, per cui non c'era materialmente la possibilità di fare un investimento che prevedeva nel giro di un paio d'anni il rientro dall'investimento realizzato. Non c'era una base minima, insomma. E quindi abbiamo per il momento accantonato, però concordo con Giacomo, tant'è che, ripeto, l'idea ci venne, sondammo diversi consulenti, diversi esperti, poi scegliemmo la ditta che era di Fano per realizzare la nostra piattaforma, il nostro marketplace, per dare la vetrina virtuale ai nostri associati.
Beh, Amerigo, forse è più un problema a questo punto strutturale. Adesso faccio un esempio che a me è capitato di recente: ho ordinato una cosa da Rimini, mezz'ora di macchina, 30 km, ci ha impiegato 439 km per fare il giro di tutti gli uffici postali ed arrivarmi a casa. Penso sia al tempo che è stato sprecato, ovviamente non poteva essere consegnata a mano perché sono due zone, non c'è poi il passaggio da zona a zona. Penso anche all'impatto ambientale e penso anche, diciamo, parlavo di livello strutturale, anche del fatto che magari uno ha un affitto molto alto nella bottega dalla quale magari produce, e non c'è niente di male se poi spedisce o mantiene quella bottega, e ovviamente, diciamo, mantenere due costi diventa molto più difficoltoso. Diciamo forse che la difficoltà, cioè il problema non è tanto l'e-commerce, ma il percorso per arrivare avere l'e-commerce.
Sì, no, ma ovviamente mettiamoci anche ad esempio il costo dell'assicurazione, che nessuno ci pensa, ma la vendita online di prodotti che alcune volte possono essere anche costosi ha un impatto anche assicurativo, perché tu vendi, ma che certezza hai che non succedano furti, danni, sparizioni? Certo. Io, mi è capitato a me, ho spedito 10 scatoloni, no, più di 200 bottiglie di vino in Canada. Io sono arrivato in Canada, il vino è arrivato in Canada, ma non è mai arrivato nel luogo dove arrivare. La tracciabilità della Lufthansa mi diceva che il vino era all'aeroporto di Montreal, ma in realtà da Montreal poi il vino si è sparito. Non avendo, e quindi vedi, colpa mia, quindi capisco anche il commerciante, non avendo fatto un'adeguata copertura assicurativa, ma solamente quella del trasportatore, solo quella del trasportatore che ti assicura il minimo, io sono stato costretto a ricomprare il vino in Canada. Mm-hmm. E quindi a sopportare un costo molto più alto di quello che è stato poi il rimborso dell'assicurazione. Ma anche per far questo, noi come Confcommercio presenteremo nei prossimi giorni una convenzione che abbiamo fatto proprio per aiutare chi fa l'e-commerce, ma anche chi, il nostro associato che fa trasporti, con una copertura assicurativa proprio per i rischi dal trasporto e dalla spedizione.
E aggiungo anche sul discorso dell'online, che almeno secondo me chi vuole si è già mosso da solo. Parlo anche magari di alcuni degli associati alla Confcommercio, nel senso che si è strutturato da solo. E hai ragione, Amerigo, è un investimento importante fare l'e-commerce, non costa poco perché va fatto in una certa maniera, va creata una piattaforma, insomma sono degli investimenti.
E poi c'è il problema della spedizione, il magazzino, dove lo tieni, dove non lo tieni.
Insomma, è un'opportunità importante, ma che va ben valutata, perché come diceva Luca, piccola bottega che già di base, no, è tirata, nel senso è in difficoltà, o comunque non è che grossissimi utili per investire, ecco.
Intanto apri l'agenda perché Giacomo Rossi conferma l'appuntamento, quindi ha detto che viene a breve a trovarti.
Ok Amerigo verrò a trovarti al più presto, dice Giacomo Rossi. Vale, ok, perfetto. Visto oggi proprio servizio totale.
Perfetto.
Volevo aggiungere una cosa, ma oggi questo foglio non credo, se lo sapevo non preparavo le domande, però la citiamo: Agnese Truffelli, vice direttrice Confcommercio Marche Nord. Deve essere un canale parallelo ovviamente al commercio in sede, non siamo l'America, abbiamo bisogno di e-commerce tanto quanto ci sia necessità di vendita diretta dei nostri commercianti artigiani.
Certo, ha ragione, è quello che noi diciamo, anzi avevamo anche studiato una modalità di promozione online dei prodotti con il ritiro però all'interno del negozio, per fare in modo che la gente comunque non abbandoni, come il discorso che facevo prima, che non abbandoni le nostre città. Quindi è un canale parallelo, integrativo, per quella che per noi rimane la strada principale, cioè il negozio. Il negozio perché, ripeto, è l'identità del nostro paese.
Franz Valentini dice anche: perché non proponiamo una tassa ambientale che va in percentuale ai chilometri che fa la merce? Oggi dalla Cina ci invadono con prodotti scadenti a 2 lire, vedi Wish o Alibaba, con costi ambientali altissimi. Vale anche per gli alimentari, arance dal Marocco, e noi le buttiamo via.
Beh, intanto sarebbe molto interessante e sufficiente che i paesi europei e l'Italia in primis si decidessero a fare una web tax come si deve.
Volevo arrivare lì.
Nel momento in cui i player dell'e-commerce, da Alibaba a Amazon, eBay, eccetera, saranno chiamati a pagare una web tax, una tassa che è pari a quella, alla tassa che pagano i negozianti, credo che sarebbe sufficiente. Poi dopo, ovvio, rimane sempre il problema della sostenibilità, molti, e quindi del costo in termini ambientali di certe modalità di vendita. E questo sono d'accordo. Infatti, se ci pensiamo bene, la battaglia che noi conduciamo da sempre contro la grande distribuzione è certo una battaglia per la difesa della, diciamo, corporativa del negoziante, ma anche una battaglia per un modello di sviluppo economico sostenibile. Pensiamo al pesarese che, non avendo più magari nel centro della città, come c'erano pochi anni fa, mica tanti anni fa, tanti negozi che offrivano una varietà di scelta importante, invece oggi deve prendere la macchina e magari andare nel grande centro commerciale che è fuori dalla città. Consumo di benzina, inquinamento, polveri sottili. Pensiamo all'anziano che magari o non ha la macchina o ha difficoltà della macchina, che non trova nel centro della città i servizi che trovava fino a pochi anni fa. Io ricordo a memoria tutti i commercianti che c'erano in città quando io ho cominciato più di 30 anni fa la mia vita in Confcommercio, che oggi non ci sono più, e che offrivano una garanzia al consumatore, no? La possibilità di poter scegliere. Oggi sei obbligato, per una errata politica urbanistica e per scelte di liberalizzazione fatte dal governo centrale, sei obbligato ad andare, e mi meraviglio che a Cattolica stanno pensando di costruire un altro centro commerciale, tra l'altro, proprio in questi giorni, no? Il dibattito che c'è a Cattolica, una delle città più cementificate di tutto l'Adriatico, pensano ancora di costruire e di fare altro cemento. Quindi la scelta del piccolo negozio è anche una scelta di sostenibilità, ecco perché noi la difendiamo.
Allora, benissimo, mi fa molto piacere tra l'altro fare questo tipo di approfondimento e rimanere su questo tema, lo cambiamo tra poco il tema, ma voglio aggiungere anche una cosa e chiederti, Amerigo, questo, visto che questa tematica qui la affrontiamo assieme a te in tantissime interviste, l'abbiamo già fatto e continueremo a farlo, ma alla fine di tutto, secondo te, qual è la soluzione per tutelare questi piccoli esercenti, questi negozi medio piccoli?
Sì.
Cioè, qual è la prima misura che secondo te gli dà,
insomma, che crea un effetto
vero?
La prima misura è la web tax.
Okay.
Ma una web tax seria, non 5%, una web tax seria che paragoni.
Sì, che non lo faccia solo l'Italia, poi, tra l'altro.
No, certo.
Se no l'Italia non lo fa,
certo.
Se non lo fa.
Certo. Una web tax seria a livello europeo, ma che ovviamente ogni paese poi misurerà la tassazione sulla base della propria tassazione, perché non è che possiamo,
certo,
chiedere alla Germania, che magari ha la tassazione, che ne so, il 20%, di fargli pagare il 40% che pagano da noi. Però per ogni paese la tassazione, la web tax, è commisurata all'imposizione fiscale. Secondo, stop al consumo del suolo. Primo, per motivi ambientali e sostenibilità non ci possiamo più permettere di consumare suolo, non ce n'è più, ma il blocco del consumo del suolo vuol dire anche il blocco della grande distribuzione, perché noi dobbiamo fermare, perché sembra a Milano vietano di fumare dal prossimo anno nel centro, ma continuano a costruire centri commerciali. Io non so se è peggio costruire ancora centri commerciali o fumare nei giardini o a Piazza del Duomo di Milano, fumare una sigaretta intendo. Quindi essere coerenti dal punto di vista ambientale, della sostenibilità ambientale. Bloccare il consumo del suolo vuol dire bloccare la grande distribuzione, e dall'altra inevitabilmente una politica fiscale che aiuti la piccola impresa. Non possiamo più permetterci di avere in Italia una tassazione così elevata. Il nostro presidente Sangalli lo ripete da anni, una tassazione così elevata, perché mettendo insieme le imposte, le tasse, i servizi locali, eccetera, è naturale che il piccolo negozio, il ristorante, il bar, non ce la fa più.
Allora, siamo con Amerigo Varotti e aggiungo anche, perché non l'ho detto all'inizio, l'ho notato dopo, ma giustissima sta cosa, bravo Luca, potete vedere anche in sovrimpressione oggi sulla diretta un logo proprio dedicato ad oggi 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
E c'è chi posta sui social delle foto scandalose, no? Facendo apprezzamenti sul fatto che le donne si schiaffeggiano solo in certe
circostanze,
intimità. Sì. Cioè è proprio vergognoso che, io non so, e purtroppo i social
c'è un po' di tutto,
c'è uno spazio a tutta l'intera.
Vabbè, c'è stato anche un servizio su Rai 2 ieri, se non sbaglio, sì. Un po' imbarazzante, e di come si non deve fare la spesa, ma non ti sei perso nulla. Senti Amerigo, parliamo chiaramente di Confcommercio, abbiamo fatto una bella parentesi proprio su e-commerce, piccoli negozi, e oggi e adesso però passiamo a un'altra cosa. Nuova giunta regionale, avete iniziato diversi incontri con i nuovi amministratori, a partire dal nuovo presidente Acquaroli, poi ci sono stati altri incontri, Carloni, poi se non sbaglio Baldelli. Francesco Baldelli domani. Insomma, come stanno andando? Insomma, è un percorso, no?
Sì, beh, nuova giunta anche di una diversa area politica rispetto, insomma, agli ultimi decenni, e quindi c'era la necessità da parte nostra, come maggiore organizzazione del terziario della regione, come Confcommercio Marche Nord, di rappresentare agli amministratori le nostre esigenze, farci conoscere e far capire quali sono i problemi, soprattutto in questa fase di estrema difficoltà legata alla pandemia da Covid-19. Le chiusure dei negozi, le chiusure dei ristoranti, le palestre, le piscine, i pubblici esercizi, eccetera. Quindi è stato un confronto molto importante, sia con Acquaroli che con il vicepresidente Carloni. Abbiamo fatto ovviamente delle richieste alla giunta regionale di da subito, nell'immediato, di stanziare delle risorse per a fondo perduto per le piccole imprese, per i ristoranti, per i bar, per i negozi e per le agenzie di viaggio e tour operator. E in prospettiva 2021, con il bilancio del 2021 e con la nuova programmazione europea, che è il nuovo settennato che inizierà la discussione nei prossimi giorni, quindi arriveranno tantissime risorse, molte risorse dall'Unione Europea, di incominciare a impostare una politica di divisione delle risorse europee, non come è stato fatto fino adesso, dove la maggior parte delle risorse, a parte l'agricoltura, andavano all'industria, ma con delle sperequazioni, delle differenze enormi tra settori e settori, ma di guardare con attenzione al ruolo importante che ha dal punto di vista economico, di sviluppo anche occupazionale, il mondo del turismo e il mondo del terziario di mercato. quindi con una diversa impostazione. Faccio un esempio. Due anni fa la Regione Marche fece un bando per la riqualificazione delle strutture alberghiere con 1.900.000 euro di risorse. Sono arrivate tante domande, tanta voglia di investire, di riqualificare l'offerta alberghiera. 305 domande, oggi sono necessari quasi 50 milioni di euro rispetto al 1.900.000 che aveva previsto. Purtroppo la ripartizione fatta dalla giunta precedente con i fondi europei privilegiava il settore industriale. Tutti i soldi andavano all'industria e poca roba, 1.900.000, andava al turismo. Quindi la logica è, la richiesta che abbiamo fatto è di guardare i fatti dell'economia con occhiali nuovi, non con occhi nuovi, con occhiali nuovi. E domani con l'assessore Francesco Baldelli ovviamente ragioneremo in generale un po' di tutte le problematiche inerenti all'aspetto economico del momento, ma avendo lui una delega specifica ai lavori pubblici e alle infrastrutture ragioneremo prevalentemente di questo. Cioè, uno dei nodi della nostra, che hanno impedito forse lo sviluppo anche turistico adeguato della nostra provincia rispetto alle altre province marchigiane è l'arretratezza della rete infrastrutturale, penso alla viabilità prima di tutto, ma anche alla possibile utilizzazione di quelle che una volta venivano chiamati i rami secchi delle ferrovie, che furono dismessi, penso alla Fano Urbino, e che invece grazie a una felice intuizione parlamentare circa due anni fa è stata inserita la Fano Urbino nella legge per le ferrovie turistiche. Sarebbe un primo passo per riaprire un importante ferrovia per anche gli studenti che vanno a Urbino, ma anche per il turismo dell'entroterra, e visto che c'è la legge noi chiediamo che anche la Regione Marche da questo punto di vista debba, rispetto alla giunta Ceriscioli e alla giunta precedente, debba impegnarsi maggiormente.
E aggiungo solo, Franz Valentini dice: grazie primo, siete fortissimi. Grazie Franz. Luca,
vai pure.
Allora, Amerigo, c'entra poco con la Confcommercio, ma si parla di regione, questa domanda te la devo fare. Ospedale unico a Pesaro, sì o no?
Ma io credo che l'avevamo anche scritto in tempi non sospetti. Ricordate quando un paio d'anni fa nacque a Pesaro il movimento delle associazioni, tutte le associazioni, Confindustria, Confcommercio, CNA, Confartigianato, com'è che la chiamavano? I 9?
Qualcosa tipo G9, una roba
del genere. G9, esatto. E tutte le associazioni che si riunivano periodicamente per discutere, per fare dei programmi comuni, progetti comuni. E noi siamo usciti da questo G9, siamo l'unica associazione che è uscita. Uno dei motivi era anche che non condividevamo una parte del documento che doveva mettere insieme tutte le associazioni che riguardava l'ospedale unico, perché noi, e poi il Covid ce n'ha data anche ragione, il potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio è estremamente importante, non solo nei casi di pandemia, che lo è ancora di più, ma nei casi di normalità. Non possiamo pensare che il cittadino di Montecopiolo che vuole andare in Romagna lo mandiamo all'ospedale unico di Pesaro, perché nelle politiche sanitarie regionali abbiamo chiuso di fatto Sasso Corvaro, che lì è a due passi, o perché non abbiamo fatto magari la convenzione per andare nell'ospedale di Nuova Fetra, che è pure in Emilia Romagna. Abbiamo necessità di potenziare le strutture sanitarie sul territorio per tutelare tutti i cittadini. E poi perché, fatemi dire anche questo, io non ho condiviso la scelta che è stata fatta del posizionamento dell'ospedale unico laddove è stato individuato, la zona di Muraglia, perché immagino un ospedale di quelle dimensioni che portata avrebbe avuto dal punto di vista del traffico, della sostenibilità, insomma non mi sembrava il luogo più adatto. E poi per dirla tutta, ma questo è una questione personale che non voglio coinvolgere la Confcommercio in questo, non mi convince l'operazione del project financing, cioè quando si tratta di beni pubblici, di sanità pubblica, io affidare per 25-30 anni la gestione di servizi essenziali all'interno di una struttura pubblica non ce la vedo.
Sei stato molto chiaro, Enrico. Ok. Senti, allora, un'altra cosa che ci teniamo, anche perché è successa da poco, poi lo salutiamo. Parlo di Mario Di Remigio, perché è stato confermato presidente dell'Associazione di Ristoratori di Confcommercio Peso Rubino. Una conferma, tra l'altro, Amerigo, che arriva insomma in un periodo poi particolare, dove l'associazione si è messa in prima linea, ci sono state cose di cui non parliamo, non ne abbiamo proprio voglia, non ci interessa, però parliamo un attimo di questa conferma. Mario Di Remigio ha confermato, parliamo della stessa associazione di ristoratori.
Sì, beh, l'associazione di ristoratori, che è nata ormai tanti anni fa, è l'unica associazione di ristoratori della provincia fino a pochi mesi fa, fino a quando è scoppiato il Covid, dopo poi ci sono nati i movimenti, le associazioni più disparate, e io ricordo i giorni di costituzione dell'associazione di ristoratori con ristoratori che purtroppo non ci sono più, con Renato Pinto, con Valentino Ortolani, con Franco Ridolfi, con Gianni Cairan, ma anche con ristoratori che ci sono ancora, ovviamente, con Uldergo Antonelli, con Flavio Cerioni, con Alceo. E l'associazione ha lavorato molto negli anni per difendere la categoria dei ristoranti, portando avanti delle battaglie sindacali, alcune volte riuscendoci, come il caso dell'agriturismo, altre volte non riuscendoci, come il caso delle tariffe dell'acqua e dei rifiuti, ma che sono sempre all'attenzione della nostra attività sindacale, facendo anche iniziative promozionali, dai weekend gastronomici ai weekend a mare, eccetera.
Che hai suggerito di continuare a farli da asporto, visto che i ristoranti non stanno chiusi?
Beh, certo, purtroppo noi i weekend gastronomici finiscono il 6 di dicembre. E in questa condizione, che con i ristoranti chiusi, ma con tutte le prenotazioni, abbiamo suggerito, dico, chiamate i vostri clienti, fate lo sforzo, fate il delivery o l'asporto, e infatti abbiamo avuto anche riscontri in questo, molti l'hanno fatto, e anche con successo, insomma. Quindi Mario Di Remigio è stato rieletto. Noi abbiamo voluto rifondare, se vogliamo, l'associazione dei ristoratori, e quindi abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione nei confronti di ristoranti per chiedere una maggiore partecipazione alla vita dell'associazione. E quindi abbiamo un consiglio direttivo allargato con molti nuovi ristoranti, anche giovani che sono entrati, con una forte presenza anche a Pesaro e a Fano, più di quanto non avevamo prima. E a giorni nomineremo 4 vicepresidenti, perché è una scelta che è stata fatta nella prima assemblea, è stata anche di fare un gruppo più allargato di più stretti collaboratori di Mario Di Remigio, che rappresentino un po' tutto il territorio, le vallate, eccetera. E, fra l'altro, abbiamo anche un programma di attività legato al web e a una maggiore visibilità e maggiore possibilità di collegamenti, che abbiamo imparato dalla pandemia. Cioè, oggi fai una conferenza su Zoom, su questo, su altro, è un modo, abbiamo visto, certo non è come incontrarsi.
Beh, non ci dispiace le conferenze stampa poi con il rinfresco,
ah sì, no. però
nota a margine,
però insomma faremo molte più incontri su Zoom o su altri di questi, non so come si chiamano, piattaforme. Faremo diverse iniziative sindacali che abbiamo già messo in agenda e in calendario. Tra l'altro, con l'associazione ristoratori di Confcommercio lavoreremo il prossimo anno anche per la realizzazione di uno dei progetti legati all'itinerario della bellezza, che è l'itinerario dei sapori e del gusto, che verrà realizzato, lo lavoreremo per tutto il 2020, ma sarà, il 2021, pardon, ma uscirà nel 2022, e ci sarà un'importante partecipazione dell'associazione dei ristoratori, perché vogliamo per ogni territorio, per ogni comune che fa parte dell'itinerario della bellezza, evidenziare i piatti tipici, i prodotti tipici, alcune ricette tradizionali, che è un pallino anche di Mario Di Remigio, e evidenziare anche alcuni locali che più di altri magari si distinguono nel panorama. Il fatto che molti ristoranti abbiano deciso di partecipare alla vita dell'associazione, anche qualcuno che era stato tra i fondatori di questi, di uno di questi movimenti, sai, quando c'è la crisi scattano fuori tutti i movimenti, nascono, però anche chi, alcuni di questi che avevano fatto nascere questo movimento,
poi le sardine,
sono entrati in, nell'associazione, hanno accettato di far parte del consiglio, è un buon segnale, vuol dire che insomma l'associazione ha lavorato, sta lavorando, lavorerà ancora di più nei prossimi giorni.
Senti, mi dico, oggi è una diretta, ma ne siamo felicissimi, esplosiva, in senso buono, tanti che ci seguono, anche tanti che ci scrivono, intanto scrivono a te. Sauro Bigelli dice: basta nuovo cemento sul terreno, bloccare il consumo del suolo è fondamentale per il futuro di noi tutti, non solo per l'agricoltura ma a salvaguardia di tanti settori. Grazie Merigo.
Questo è quello che ho detto, condivido.
E poi Adele Cerisoli: Amerigo, tu che hai la palla magica, ma a Natale i cappelletti si mangeranno a casa o al ristorante?
Allora, adesso intanto devo scaldare la mano per vedere la palla cosa viene fuori. Noi siamo certi che per Natale i cappelletti si potranno mangiare al ristorante.
Chi te l'ha detto, Conte?
No, siamo certi perché,
che non si può.
Sono le trattative che si stanno facendo, anche perché sarebbe impensabile che per Natale ancora i ristoranti non siano aperti. Anzi, ricordo a Adele che comunque il Natale, almeno a pranzo, sicuramente si potrà mangiare al ristorante, perché finita la zona arancione si torna alla zona gialla, e la zona gialla finisce il 3 di dicembre, e se anche dovessimo rimanere ancora a zona gialla, a pranzo comunque si può andare al ristorante.
Vero.
E quindi i cappelletti si mangiano. Poi, una battuta, quelli della Adele sono buonissimi, per cui... No, bando alle battute, insomma, speriamo che questa vicenda si esaurisca il prima possibile. Certo è, però diciamocela tutte, non possiamo pensare di tornare immediatamente al caos che è stato fatto quest'estate.
Ah, cioè,
quando tutti pensavano, dice, passata la festa, gabbato lo santo, movide, feste, festicciole... io ho l'esempio della Cina, perché come sapete mio figlio abita in Cina.
Mi ha anticipato perché lo vogliamo salutare, perché ci sta seguendo. Cristiano.
Ah, sì?
Sì, ci sta guardando.
Allora, lo saluto anch'io.
Sì, più che altro te, ma anche noi lo salutiamo.
Ciao Cristiano. E lui insomma scrive molto dalla,
sì, sì.
Dalla Cina.
Anche bene scrive.
Questo
no, mi... bene nel senso proprio,
sì,
drammatico, cioè, mi piace,
non sta,
che...
non sta a me dire.
Quindi Cristiano, se vuoi, c'è spazio per te su primo.
E però insomma mi dice, scrive, ma ci dice che in Cina si è usciti dalla pandemia per il rispetto delle regole, perché i cittadini, qualcuno dice perché è un regime, sarà anche vero, ma anche per la loro cultura confuciana, insomma, hanno rispetto delle autorità, se le autorità dicono di fare una cosa loro la fanno. Poi per la tecnologia, perché loro hanno una, i cinesi sono un po' tutti controllati, insomma, no? Quindi avevano una specie, come si chiama la nostra che non funzionava?
Immuni, la nostra app.
Sì, hanno un'app che invece è consentito, loro sanno chi incontrano, chi non incontrano, se incontrano uno positivo, non positivo, eccetera. E poi per le modalità urbanistiche delle grandi città cinesi, dove ci sono questi compound, dove ci sono, abitano migliaia di persone, ma sono tutti recintati, controllati, per cui ogni volta che si entrava e si usciva c'era il controllo della temperatura, della mascherina, non potevano entrare altre persone. Quindi il rispetto delle regole. Da noi, noi siamo italiani, siamo gente che si piace anche divertirci, un po'
colorata,
però bisogna che impariamo maggiormente a rispettare le regole, quelli che vanno contromano, quelli che aprono quando non devono aprire, quelli che fanno finta che non ci siano le ordinanze di portare la mascherina, quelli che continuano ancora a fare gli assembramenti. E quindi una maggiore apertura ci sarà, questo è inevitabile, in attesa poi dei vaccini. E non credo che si ritornerà come eravamo prima, insomma, quest'estate, però una maggiore apertura è inevitabile, altrimenti veramente scompaiamo.
E passo la parola a Luca. Cristiano ci sta salutando, ciao a tutti, dice, quindi bene.
No, vai pure.
Ah, ok, penso, allora
ancora abbiamo qualcosa da
voglio salutare anche Cristiano nella sua nuova veste di
ufficiale,
di responsabile dell'ente italiano del turismo in Cina, per cui da pochi giorni.
Vabbè, allora ne approfitto. Cristiano, se ci stai guardando, poi faremo una volta in base agli orari tuoi, esatto, cinesi, nostri italiani, facciamo una bella diretta su StreamYard, così ci piacerebbe anche tu avere ospite virtuale. E ultimissima cosa in questa lunga diretta, ma bella, di oggi, tanto seguita,
partecipata,
e novità 2021 tra le tante, perché tanto Confcommercio e Merigo fermi non stanno, itinerario del silenzio e della fede.
Sì, noi ormai lo sanno anche i muri, abbiamo questo progetto di itinerario della bellezza che ci sta dando molte soddisfazioni, nonostante il Covid che ci ha impedito di realizzare tanti eventi fieristici in giro per l'Italia e per il mondo, ma ci sta dando veramente soddisfazione. E abbiamo in programma per il 2021, l'8 febbraio, di presentare a Milano la nuova edizione dell'itinerario della bellezza, con anche l'inserimento di altri comuni.
Ad ora sono?
Sono 12. Ci sarà anche un'uscita, di cui ne parleremo nel 2021, perché le motivazioni di questa uscita sono
al vaglio.
No, sono, vabbè, rispettiamo, per carità, però.
Ok, quindi c'è un comune che
esce. C'è un comune che esce per motivazioni che non dipendono dai risultati dell'itinerario della bellezza, ma per motivi locali, forse anche politici, vabbè. Però ci sono altri comuni che entrano, quindi saremo comunque sopra i 12 anche nel 2021. E la settimana dopo Pasqua a Pestum, perché è stata rinviata la fiera che si doveva fare il 19 di novembre, quindi la settimana dopo Pasqua a Pestum presenteremo l'itinerario archeologico, la nuova edizione, che però avrà una nuova edizione anche nel 2021, perché intendiamo allargare con le novità che nel frattempo sono sopraggiunte. Penso al MOS di Saltara, i mosaici di Saltara hanno realizzato nell'ex chiesa del Gonfalone un piccolo museo con ritrovamenti di mosaici, MOS Saltara, mosaici Saltara, con i mosaici ritrovati in alcune ville romane nei dintorni di Saltara. Un museo, tra l'altro, è anche molto bello, fatto anche con la partecipazione del Politecnico di Ancona, con l'ingegnere Paolo Clini. E quindi faremo una nuova edizione del itinerario archeologico e la presentazione a Pestum. Poi presenteremo l'itinerario dei luoghi della fede, del silenzio e dei luoghi della fede, perché il turismo religioso è in forte espansione in Italia e noi abbiamo, lungo l'itinerario della bellezza, delle eccellenze. Dico lungo l'itinerario della bellezza perché non è la guida dei luoghi della fede della provincia, è la guida turistica dei luoghi della fede lungo l'itinerario della bellezza. Lo dico perché abbiamo avuto un richiamo da parte di un sindaco di un comune riguardo l'itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini, che abbiamo presentato poche settimane fa. Perché non hai messo la rocca che c'è nel mio comune? E io dico, guarda che c'è scritto nell'itinerario della bellezza, il tuo comune non fa parte dell'itinerario della bellezza, per cui è chiaro che non abbiamo messo manco la rocca. Per me, quando il comune dovesse entrare nell'itinerario della bellezza, allora valorizzeremo tutto il patrimonio culturale, ambientale.
Che è uno di quelli che entrerà il prossimo anno?
No.
Ok.
No. al momento no, anche se sono in corso trattative per un discorso più ampio legato a tutta un'area della nostra provincia.
Quindi è in estensione questa nuova guida, questo nuovo itinerario, diciamo dall'itinerario della bellezza, cioè l'estensione rocche e...
Ma io ho sempre detto che l'itinerario della bellezza è un contenitore che contiene, tutti i turismi di questi comuni, i vari turismi, quindi c'è...
Con un senso.
C'è l'enogastronomia, c'è l'archeologia, c'è la cultura, c'è lo sport.
Ce ne potrebbe essere un altro riguardo Lucca.
Quindi, sì, noi dall'itinerario della bellezza estraiamo poi delle pillole. Le pillole sono l'itinerario romantico. Ecco, rifaremo, ho già scritto, anzi, perché poi lo scrivo io, ho già scritto il nuovo testo dell'itinerario romantico, perché entrerà Sasso Corvaro è auditore, Sasso Corvaro per la chiesa di San Valentino, patrono degli innamorati. Auditore perché ha un panorama straordinario, veramente romantico, da cui si vedono queste colline dell'alta valle del Foglia, veramente molto bello, e con il comune promesso che mi ci mette anche due panchine per innamorati in questo luogo che abbiamo scelto con il vice sindaco. E quindi faremo l'itinerario romantico, poi abbiamo fatto l'itinerario archeologico, l'itinerario delle rocche di Francesco Giorgio Martini, adesso faremo l'itinerario del silenzio della fede, poi l'itinerario dei sapori e del gusto, e abbiamo anche una mezza idea, vediamo se riusciamo a concretizzarla, di fare l'itinerario dantesco, visto che il prossimo anno sono i 700 anni, l'anniversario di Dante, della morte di Dante, di fare anche l'itinerario dantesco lungo l'itinerario della bellezza, perché guarda caso molti dei luoghi citati da Dante nella Divina Commedia sono lungo l'itinerario della bellezza, quindi Gradara, Fano, Fiorenzuola di Focara, mi manca il Catria, anche se non c'è Fonte Avellana e non c'è Castel della Pieve, dove Dante ricevette, diciamo, venne esiliato, dove decisero l'esilio di Dante a Castel della Pieve, insomma. Però ci stiamo ragionando.
Arriverà il giorno che non avrai più possibilità di fare altri itinerari sulla provincia?
No, cioè, intanto i comuni si aumenteranno, poi c'è l'itinerario dello sport, c'è l'itinerario della musica, di cose ce ne possono fare tantissime.
Bene, allora siamo veramente in chiusura, ormai è un classico e non possiamo non chiudere con Lucca e D'Amerigo, perché parlano di musica, secondo me.
È stato il compleanno di Neil Young,
75 anni.
Il tuo album preferito?
Rimane sempre Harvest.
Harvest. È risposta un po' classica, però.
Sì,
di solito gli abitui a risposte un po' spiazzanti.
Io sono un classicone. Anche perché amo più le ballate, il Neil Young delle ballate, che il Neil Young rockettaro.
Dei Crazy Horse.
Mai. Quindi sì, Harvest, ma anche After the Gold Rush.
Che è il mio preferito.
After the Gold Rush, che è il disco che mi ha fatto innamorare di Neil Young.
Ne parlammo anche nell'intervista che facemmo con i tuoi dischi sotto, e c'era appunto After the Gold Rush.
E devo dirti che anche l'ultimo disco che è uscito, che era una vecchia registrazione, insomma, mi pare del 74 se non sbaglio, sì, fatto dopo il successo di Harvest, non è male, un po' troppo triste forse, ma d'altra parte era uscito dal primo divorzio, la moglie che aveva abbandonato, la prima moglie, e quindi... Infatti scritti nel 74, pubblicati nel 2020, quando dopo 40 anni e più aveva
digerito
insomma. Comunque sì, 75 anni di Young, ma è un autore, un cantante, un musicista che si ascolta, credo, sempre molto molto bene, insomma, è uno dei grandi, immortale, ecco, una musica immortale, la musica di Young. È un po' come la musica dei Pink Floyd, come la musica di Frank Zappa, come tanti, insomma. Stranamente, però, voglio dire, poi dopo basta, non parlo più, sono tutti autori che hanno avuto, autori, musicisti, gruppi, eccetera, che hanno avuto il periodo di lancio negli anni 70, come se dopo gli anni 70 rimanesse poca roba, insomma, non lo so, forse mi sbaglierò.
Ci sono motivi sociopolitici.
Può darsi.
A proposito di immortali, brevemente, 10 secondi, l'ultimo di Springsteen, sì, no?
Allora, l'ultimo di Springsteen mi piace, devo dire che ho apprezzato poco quello da Broadway, forse era più per gli americani, più, però insomma l'ultimo di Springsteen mi porta un po' alle sonorità dei dischi più famosi, insomma, ecco, della, adesso non mi ricordo manco come si chiama il suo gruppo, la
E Street Band.
La E Street Band, quindi sì, è il classico Bruce Springsteen, che è amico di Obama, che conoscevamo, insomma.
Agnese dice 88 l'anno migliore, quindi credo sia un riferimento anagrafico,
probabilmente per lei. Per lei, non so, credo di sì, l'88, anche il 56 non è male.
Allora, siamo veramente in chiusura.
Elvis, credo, abbia fatto un album nel 56.
Siamo in chiusura, salutiamo anche a Leonardo Nobili, in tanti che ci hanno seguito oggi in maniera clamorosa, ci seguono sempre adesso in tanti, perché c'è Varotti, allora per forza, no. C'è Amerigo, bellissima diretta, tante persone, oggi c'è anche tantissima interazione, ci ha fatto...
Saluto anche il maestro Nobili,
Leonardo, sì, bravissimo, c'ho un quadretto a casa io. Allora, in chiusura, chiusura, vediamo un attimo se c'era qualche altro commento, a posto così, mentre parlavate voi mi è venuto in mente anche questo parallelismo, Luca ti ha detto sì o no, prima io ti ho chiesto, ospedale unico sì o no, siamo passati a Bruce Springsteen sì o no, vedi? Cambio gli argomenti, sì.
Ma vabbè, è importante avere una risposta, avere un'opinione.
Certo. Allora, intanto, Amerigo, ci rivedremo qua prima di Natale, va bene?
Sì, io ci sono, vi ringrazio.
Nel senso che ci rivediamo entro prima della fine dell'anno, ci sarà un altro momento, magari facciamo il quiz sì o no, saranno tutte domande così, tanto le domande non c'è bisogno che le preparo, perché se... sarà così anche la prossima volta, siamo molto contenti, le domande le fanno chi ci segue, quindi.
Sì, anche perché insomma, da qui a Natale sai quante cose faremo ancora, quante iniziative, quante... venerdì ad esempio abbiamo un'assemblea sulla piattaforma, ovviamente, con tutti gli albergatori della provincia, per parlare di Tari, tassa di soggiorno e servizio idrico, quindi invito anche tramite voi tutti gli albergatori della provincia a collegarsi venerdì alle 15:30 su Zoom, possono chiederci il link, insomma, alla nostra segreteria, per parlare anche di queste cose e delle iniziative che andremo a fare. Probabilmente faremo anche un'iniziativa legata al biodigestor che anche Multiservizi vorrebbe realizzare.
Biodigestor sì, biodigestor no.
Ah, io sono un SIP, okay. Sempre per il discorso della sostenibilità, e anche perché il progetto prevede poi un risparmio di 1 milione di euro di costo della Tari per le imprese, e per i cittadini e per le imprese. E il discorso che facevo all'inizio, la Tari è un peso eccessivo per la piccola impresa, il fatto che si possa pensare, oltre ad avere benefici ambientali, di sostenibilità benefici, ambientale, anche benefici economici. Credo che... una volta appurato che il tutto viene fatto con tecnologie, garanzie, fumi, eccetera, eccetera.
Allora, siamo veramente in chiusura. Intanto ringraziamo ancora il direttore generale della Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti, per essere stato qua con noi. Grazie, Amerigo.
Grazie a voi e buon proseguimento. E buona giornata a tutti gli ascoltatori che ci ha seguito.
Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, e con Amerigo ci sarà un altro momento sicuramente prima della fine dell'anno, per le prossime iniziative, già ce ne sono tante in programma da raccontare, ma magari anche per fare un bilancio di questo 2020 così pazzerello, strano, diverso, per ovvi motivi. Chiudo dicendo semplicemente che ci vediamo domani, sempre in diretta da qua, non alle 15 domani ma alle 14, e avremo qua con noi Lina Rocca, presidente Avis Pesaro, anche perché c'è un appello importante da fare di donazione del plasma immune, ma ne parleremo domani pomeriggio con Lina Rocca, per continuare anche questa bella collaborazione che abbiamo con l'Avis di Pesaro. Luca,
primocomunicazione.it, per rivedere e riascoltare questa puntata con ospite Amerigo Varotti. Ciao a tutti.